Allora, prima cosa, chi fosse interessato a seguire dibattiti, qualche volta anche tosti, sui temi di diritto costituzionale, vi segnalo un sito che è il forum di una rivista, Quaderni Costituzionali, forumcostituzionale.it, dove per esempio attualmente si sta svolgendo un dibattito online, un dibattito scientifico, cioè una cosa seria, sul conflitto napolitano Procura della Repubblica, e poi ci sono svariati contributi di varia gente, tra cui anch'io, e formulo dirigo io, per cui qui c'è un link a una cosa che invece non dirigo io, che è una cosa nuova, che è il Juice Box, che è una specie di blog, sempre, oh, questa è nuova, è sempre su temi di diritto costituzionale, un luogo di dibattito, per esempio sul Porcellum, una cosa interessante, sono ovviamente contributi molto, molto rapidi, ed è una serie di discussione abbastanza divertente tra tecnici, nel senso che non è un sito di giornalismo leggero, ma è un sito dove si trovano dibattiti interessanti, per esempio sulla riforma costituzionale, e così via. Bene, ma non è di questo che volevo parlare oggi, e neanche di questo. Bensì di diritti. Oggi è l'ultima settimana di lezione, poi il prossimo lunedì, come già preannunciato, sono a vostra disposizione per ogni forma di spiegazione ulteriore, intervista. Se qualcuno vuole provare a fare l'esame, può farlo. Se qualcuno si sente pronto, guarda, questa mi pare un'iniziativa, un concorso, nel senso, uno può provare a fare l'esame, si va bene se prende un voto, se arriva male, dimenticato, e così voi assistete come si fa un esame, non lo so, tutto è possibile. Oggi voglio parlarvi un po' di diritti e incominciare da una prima slide sulla classificazione dei diritti. La classificazione dei diritti è una cosa abbastanza usuale. Vedete, su questa colonna di destra ci sono scritte le generazioni, si parla di diritti di terza, di quarta generazione e così via, e ve li ho collegati a termini più tradizionali, cioè diritti liberali, le libertà negative, le libertà positive e così via. È una cosa interessante questa, perché da un lato è nel linguaggio abbastanza comune. Vedete, per esempio, qui giù si parla di diritto di nascere sani, di diritto alla morte dignitosa, sono i cosiddetti nuovi diritti, tutti diritti legati a una sfera della bioetica, e che sono a loro volta legati al problema dell'impatto delle nuove tecnologie, la genetica in particolare, sulla nostra vita. La penultima generazione mostra già un segno di invecchiamento, perché riguarda il diritto all'ambiente, il diritto alla pace, i diritti dell'umanità, gli human rights e così via. E sono diritti della terza generazione perché vengono dopo i diritti sociali, che sono i diritti, come dire, già storici, quelli che sono codificati nella nostra Costituzione e che costituiscono un superamento del primo zoccolo storico, che sono i diritti liberali. Allora, messa così, vedete che è essenzialmente una questione di tempistica Diciamo che i diritti liberali si sono affermati nell'Ottocento, i diritti sociali si sono affermati a metà del Novecento, la terza generazione incomincia ad essere una questione degli ultimi decenni del Novecento, i nuovi diritti sono tipicamente i diritti del nuovo millennio. Serve questa roba? Sì, a confondere serve abbastanza. Perché finché si tratta di dire quando certe pretese vengono messe sulla scena politica va tutto bene. Noi sappiamo che per esempio un classico alla libertà negativa che può essere la libertà di stampa, Sallustio, le nostre icone, è una libertà che si sviluppa tipicamente nell'Ottocento, è una delle grandi rivendicazioni del pensiero liberale. E sappiamo che dall'altra parte i diritti sociali, tipico il diritto all'istruzione, il diritto alla sanità, sono le classiche cose che si sviluppano dopo l'affermazione del suffragio universale, dopo l'avvento di grandi strati di popolazione non abbiente sulla scena politica e di rivendicazione di prestazione. Va benissimo. Ci collega i diritti a certe filosofie politiche, a certe istanze storiche della società. Come tutte le classificazioni storiche, può essere utile per ricordarsi le cose e per orientarsi. Però dietro questa classificazione non c'è solo questo, dietro questa classificazione c'è un bel po' di ideologia, di falsa idea, di mistificazione. E di questa mistificazione noi siamo prigionieri, nel senso che siamo quotidianamente martellati da una infezione ideologica che sta dietro questa idea. E adesso vorrei spiegarvi un po' perché sostengo questa tesi e perché vorrei smontare un po' questa costruzione. I diritti liberali, le libertà negative. Se noi prendiamo la Costituzione, questi sono i primi articoli, quelli di cui vi parlavo già l'altra settimana. L'articolo 13, libertà dell'habeas corpus, libertà da costrizioni fisiche. L'articolo 14, libertà del domicilio. Nessuno entra nella mia casa, che chiudo a chiave per questo. L'articolo 14 sono già arrivato. L'articolo 15 è la mia libertà di corrispondenza, la 16 è la mia libertà di movimento. Sono esattamente i diritti storici che si sono affermati, direi già con la Magna Carta, no? La Magna Carta Libertatum, cioè questo documento che risale al 1215 in cui Re Giovanni senza terra, quello dello sceriffo di Nottingham per intenderci, prometteva ai baroni di concedere loro alcuni privilegi che non erano le nostre libertà, erano privilegi concessi ai dei nobili. E il primo era: nessuno sarà incarcerato senza un processo. Il secondo era: nessuno sarà espropriato senza un processo, cioè proprietà, libertà personale, eccetera. Sono diritti costruiti sul concetto di proprietà. Se voi leggete i classicissimi, non so, John Locke per dirne uno, i diritti sono costruiti sull'immagine del possesso. La proprietà costituisce l'archetipo del diritto liberale. Nessuno mi può spossessare della mia proprietà, così come nessuno può spossessarmi del mio corpo. Già il termine habeas corpus, che non riguarda l'avere il corpo, ma è un ordine che il giudice dà di portare il corpo del prigioniero davanti a lui, è comunque l'idea di una proprietà fisica di questi diritti. Però Per cui questi diritti sono transitati nel pensiero liberale come diritti essenzialmente rivendicati contro lo Stato, contro la polizia, e sono transitati dalla nostra Costituzione così, perché quando l'articolo 13 dice la libertà personale è inviolabile, non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge, la Costituzione, che ha scritto questa norma, aveva in mente la Polizia di Stato. E questa norma è diretta a limitare i poteri di polizia. Detenere, ispezionare, perquisire, sono tutti atti tipici della polizia, ma questa norma è stata scritta nel 1948, l'idea dei diritti di habeas corpus risale al 1215, in mezzo c'è un po' di storia. Allora è comprensibile che la nostra Costituente avesse in mente essenzialmente il problema di limitare lo strapotere della polizia. Venivamo tra l'altro da una dittatura fascista, ma in precedenza il regime sabaudo faceva della polizia, del ministro di polizia, un suo pilastro di repressione, per cui portare garanzie contro l'uso della violenza da parte dello Stato era ovviamente un obiettivo del Costituente. Però questi diritti non sono nati così, questi diritti sono nati come rivendicazione di aiuto da parte dello Stato, non erano difesa dallo Stato, ma era una difesa tramite lo Stato. Questi diritti sono finiti nelle Costituzioni nostre, ma queste Costituzioni datano 1800. La nostra, lo Statuto Albertino, era della metà dell'Ottocento. Questi diritti hanno avuto rivendicazione molto prima e hanno portato corpi normativi a loro tutela. Il codice penale è tipicamente lo strumento di tutela di questi diritti. Non a caso il mondo illuministico, iniziando alla costruzione della disciplina di questi diritti, disciplina opponibile anche al sovrano assoluto, che non smetteva di essere assoluto, ha incominciato facendo codificazioni. E la codificazione non riguarda i rapporti tra Stato e individui, ma riguarda il fondamentale problema del rapporto tra individui. Il codice penale è il primo strumento inventato per proteggere le libertà negative, perché il ladro, prima che la polizia, è quello che entra nella mia casa. È il sequestratore, prima della polizia, quello che detiene il mio corpo. È chi mi ferisce per strada o che mi aggredisce, chi mi rapina, che minaccia la mia libertà personale, ben prima che il pericolo venga dallo Stato. È vero, a un certo punto la polizia è il mio problema, ma fino a quel punto la polizia è stata la mia protezione. Per cui la rivendicazione dell'uomo settecentesco non era una rivendicazione di assenza dello Stato, esci dalla mia vita, ma era una rivendicazione di protezione dello Stato. E la protezione dello Stato fatta tramite il codice penale, il codice civile che dava garanzia alla mia proprietà e ai miei rapporti economici, la polizia e i giudici. Nella nostra pensata, nella nostra vulgata ideologica tranquillamente entrata nelle nostre teste, c'è una fondamentale contrapposizione tra diritti liberali e diritti sociali. Ve ne parlavo l'altra settimana. Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 si riflettono su questa contrapposizione. L'eguaglianza formale è un'eguaglianza che implica che lo Stato non mi guardi oltre la mia maschera, per cui lo Stato sta fuori dall'ordine sociale. Lo Stato è il guardiano notturno, per usare un'espressione iperusata, il guardiano notturno che deve proteggere la mia casa di notte e la frontiera della patria di giorno. Esercito e polizia sono le funzioni fondamentali dello Stato. Questo è la componente liberistica del pensiero liberale. Questa è quella che accompagna la costruzione del pensiero liberale dei diritti. Non è una pagina tanto semplice da digerire, perché prima dello Stato liberale esisteva lo Stato sociale. Lo Stato di polizia, il Polizeistaat, è uno Stato che non è quello che immagina Berlusconi nei suoi deliri, cioè uno Stato dove la polizia fa tutto. Polizia è politeia, è lo Stato delle politiche pubbliche. Lo Stato di polizia, nel suo termine classico, che è nato negli imperi tedeschi e austro-ungarico nel Settecento, è uno Stato in cui il sovrano assoluto si occupa di politiche pubbliche, è lo Stato in cui si comincia a costruire ospedali pubblici, è lo Stato in cui si comincia a costruire l'Hôtel Dieu, che è l'ospizio dei poveri, è lo Stato che comincia a istituire le scuole, che inventa i cognomi della gente. Sapete che i cognomi della gente è un'invenzione recentissima in qualche modo, perché sale nelle parti dell'impero da cui vengo, a Maria Teresa, l'imperatrice, cioè una sovrana assoluta e illuminata, che inizia a avere bisogno di sapere chi sono i suoi sudditi e quindi a riconoscerli, a dare un cognome, a dare un ufficio anagrafico, a sapere chi nasce e chi muore, chi eredita da chi. È una cosa recentissima, una cosa che risale a un paio di secoli fa, non è che risale nella notte dei tempi. E questo è un bisogno di costruire la cittadinanza. E questo è anche un bisogno di costruire la cittadinanza per garantire la sicurezza dei cittadini. Perché nel mondo europeo prima si spariva con niente. Ci si cambiava nome, si prendevano l'identità di altre persone, c'erano figli legittimi dappertutto, non si sapeva chi fosse moglie o marito di chi. Tutto questo è stato portato in una società ordinata e organizzata per dare sicurezza ai cittadini. I cittadini non sparivano più, perché i cittadini avevano la loro identità. Nascevano e morivano con atti anagrafici, erano ufficialmente nati e ufficialmente morti e non semplicemente spariti. Allora lo Stato di polizia era uno Stato di politiche pubbliche, uno Stato che interveniva nella società. Il pensiero liberale dei primi decenni dell'Ottocento ha voluto portare indietro la presenza dello Stato. C'è un famoso discorso che trovate facilmente in rete e che meriterebbe leggere almeno una volta nei 6 mesi, che è il discorso di Benjamin Constant sulla libertà degli antichi comparata a quella dei moderni, che è un discorso fondamentale sulla politica costituzionale del pensiero liberale. Gli antichi avevano tempo di occuparsi delle questioni pubbliche perché avevano un'economia di poco spessore, usavano gli schiavi, i moderni no, i moderni devono poter avere il tempo di occuparsi dei loro affari e delegano la rappresentanza appunto ai loro rappresentanti che stanno nello Stato, ma lo Stato sta lontano dai loro affari. Questa è l'idea di un pensiero non solo liberale nel senso della difesa dei diritti, ma liberista nel senso di staccare l'economia e la società dalla decisione pubblica, staccare lo Stato, fargli fare dei passi indietro, come ancora oggi si sente dire. Noi abbiamo una storia che viene ignorata dagli umani attualmente viventi, ma è una storia che ci dà una certa ondulazione di questi temi del rapporto tra pubblico e privato. Oggi siamo nell'epoca delle privatizzazioni, siamo nella fase calante perché dopo la crisi finanziaria, dopo che gli stati sono tornati a salvare le banche, con i nostri soldi, c'è un po' meno la tendenza a dire ah, privato, 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 che bello il privato, però è una questione di poco, perché il mercato è pur considerato il regno perfetto, no? L'equilibrio naturale dell'economia e così via, tutte balle, ma queste balle sono condite di ideologie, e questa ideologia è pervasa nei nostri meccanismi costituzionali, per cui, per esempio, è normalissimo dire che i diritti liberali sono i diritti contro lo Stato e non costano niente. Non costano niente, perché se la norma dice che nessuno mi può arrestare, detenere, ispezionare, perquisire, l'applicare questa norma non ha un costo. Dire che nessuno può venire a perquisire, ispezionare e sequestrare le cose a casa mia è un divieto per la polizia e non c'ha un costo. Dire che io posso circolare, posso esprimere il mio pensiero, posso esprimere le mie convinzioni religiose, posso associarmi, posso riunirmi quando voglio, non ha un costo. Quindi sono diritti che non costano. Se sono diritti che non costano, sono diritti che non hanno una proiezione a bilancio. E quindi nessuno mi può far pagare le tasse per garantire questi diritti. Vedete che c'è una bella coerenza in questo discorso. Lo Stato se ne fa un passo indietro rispetto alla società, la Costituzione mi protegge dallo Stato e dal potere della polizia, e di conseguenza io non pago tasse allo Stato, se non in misura molto ridotta, perché non richiedo servizi. All'opposto, i diritti sociali sono tipicamente diritti che costano. Il diritto all'istruzione implica che lo Stato, come dice la Costituzione, organizzi un servizio scolastico pubblico e tra l'altro lo renda gratuito, gratuito per certi cicli scolastici, sostenga il diritto allo studio dei meno abbienti. Soldi. Il diritto alla sanità, il diritto alla salute è lo stesso, significa servizio sanitario, ospedali, medici, infermieri, medicine, cure gratuite e così via. Sono tutti diritti che costano. Questo è, di conseguenza, un grave problema di fiscalità. Chi paga questi servizi? La risposta è: lo paga la fiscalità generale cosiddetta, ce lo paga il bilancio dello Stato, il che vuol dire che noi paghiamo le tasse perché lo Stato possa avere i soldi per erogare questi servizi, poi ci sono forme di compartecipazione nelle spese, il ticket, queste belle cose, ma fondamentalmente il principio è che questo blocco dei diritti sociali sia un blocco che grava principalmente per la quasi totalità sul bilancio pubblico. Fate conto che il bilancio della regione è per il 70-80% occupato della voce sanità, e questa spesa è sostenuta dalla tassazione. Questo è giustificato dal principio di uguaglianza sostanziale. La Repubblica, secondo comma dell'articolo 3, la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che ci rendono di fatto uguali e liberi, ma questo rimuovere gli ostacoli ha un costo, e questo costo è pagato una fiscalità, ma la fiscalità è prelevata col principio di progressione, per cui i più ricchi pagano più tasse dei meno abbienti, il che vuol dire che la sanità dei meno abbienti è pagata con le tasse dei più ricchi. Facciamo finta che gli evasori non esistano, per pura ipotesi. Voi rendete conto quanto questo schema sia presente nel nostro attuale dibattito, ogni giorno. E quando Mario Monti si lascia sfuggire una frase che poteva anche risparmiarsi, e cioè che non è detto che il bilancio pubblico possa coprire la spesa sanitaria, che vorrebbe dire l'ipotesi che dal prossimo anno non ci sia un servizio gratuito per la sanità, che cosa sta dicendo? Sta dicendo che la coperta del bilancio è troppo corta e restano fuori i piedi dei servizi sociali. Questa è talmente una verità talmente parziale che finisce con essere anche un po' una fandonia. Non esiste diritto che non costi, né quelli sociali né quelli liberali, perché quando il pensiero liberale diceva lo Stato deve fare il guardiano notturno, qualcuno il guardiano notturno lo deve pagare, è ovvio, no? Se dobbiamo difendere le patrie frontiere ci vuole un esercito, questo esercito ha un costo, i cacciabombardieri che stanno comprando è parte di questo costo, c'è una voce a bilancio. La proprietà non è solo una richiesta di estensione, questo è un falso storico, perché come vi dicevo questi diritti sono nati come richiesta di prestazione dello Stato, assicurami che io posso girare di notte, non sono aggredito, che posso tornare a casa e non trovarla svaligiata, che nessuno mi può torturare e così via, ma per fare questo lo Stato deve prestare servizio, polizia, esercito, giudici, carceri, i 70.000 detenuti attualmente in Italia, a parte che 50.000 sono in attesa di giudizio, sono persone che noi manteniamo, costano più che mandarli in Riviera Romagnola in vacanza, molto di più, se noi mandassimo i nostri carcerati a Rimini spenderemmo di meno, loro si dibatterebbero molto di più probabilmente. Tutto questo ha un costo enorme. È enorme. E dove grava questo costo? Sulla fiscalità generale. Per cui non esiste un diritto che costa e un diritto che non costa. Tutti i diritti costano. Questa contrapposizione tra libertà negative e libertà positive, libertà da, libertà di, che è un classico del pensiero liberale, lo trovate ancora nei libri attualmente moderni. Isaiah Berlin, per esempio, ha scritto delle cose, lui è un tosto liberale, vecchio stampo, un sacco di cose sulla contrapposizione tra libertà da mondo liberale e libertà di mondo socialista e perciò oppressivo. Ci sono cose dentro che hanno un senso. Per esempio, quando si sviluppò in Germania il dibattito sulla contrapposizione tra Stato sociale e Stato di diritto, che è poi la nostra contrapposizione tra eguaglianza sostanziale e eguaglianza formale, uno dei costituzionalisti più acuti e più conservatori, Ernst Vosthoff, scrisse delle pagine molto interessanti dicendo: attenzione, perché aver inserito nella Costituzione tedesca, nel sistema dei diritti liberali, la parte dei diritti sociali e la tassazione di conseguenza progressiva, comporta che da un lato noi usiamo la disposizione della Costituzione che protegge la proprietà privata, che è inviolabile, l'abbiamo anche noi in Costituzione, il principio della proprietà privata. Per cui nessuno ci può portare via la nostra proprietà. Se ci espropriano per motivi di interesse pubblico, devono farlo con procedimento particolare, ci devono indennizzarli, ma se no la nostra proprietà è nostra proprietà. D'altra parte però il principio di tassazione progressiva giunge al punto di prelevare la ricchezza quando viene prodotta, prima che si trasformi in proprietà. Io ho un reddito, guadagno dei soldi, li incasso e su quello pago le tasse. Se poi quello che mi resta lo investo nel mattone, ho delle proprietà che sono garantite dalla Costituzione, ma il mio reddito, la proporzione tra quello che io guadagno e quello che pago di tasse, che non è indifferente, lì non c'è garanzia. Per cui questo diventa un esproprio anticipato, lo Stato sociale, siccome grava sul bilancio pubblico, siccome fa aumentare il costo dei servizi e di conseguenza fa aumentare la tassazione, provoca la conseguenza di causare un esproprio della ricchezza prima che la ricchezza diventi proprietà e quindi trovi la tutela costituzionale. Discorso di grande intelligenza. Pensate che in Danimarca, in Svezia, negli anni 50-60 la tassazione è arrivata fino al 90%, per cui per esempio Ingmar Bergman, il grande regista che voi non conoscete perché naturalmente non si trasmette più, è scappato, ha detto emigro perché non voglio pagare tante tasse. E questo discorso è un discorso che ha un suo fondamento, no? La preoccupazione di uno Stato sociale che aumenta a tal punto i suoi servizi da pesare così tanto sul bilancio da rendere poi la tassazione un incubo, da cui la crisi fiscale degli Stati e così via. Bene, questo discorso è un discorso serio, ma questo discorso non sposta il problema. Se noi facciamo una legge che vieta l'uso delle droghe e diciamo che chi viene preso con più di 3 foglie di marijuana, 1 centimetro di coca, una stringa, un etto, 1 grammo, eccetera, finisce in carcere, quello è un servizio pubblico che costa, un servizio carcerario. Per cui noi stiamo seguendo una via legislativa, una scelta legislativa che ha dei costi e dei costi anche ingenti. Questo lo sappiamo ogni anno in questa stagione, periodo in cui il governo sta discutendo di fronte alle Camere la legge di stabilità o la legge finanziaria, cioè la manovra di bilancio. Lì ci sono le partite aperte e lo Stato deve decidere quanto mette sul servizio sanitario, quanto mette sul servizio di previdenza sociale per le pensioni, quanto mette sulle forze dell'ordine, quanto mette sulle carceri, quanto mette sull'esercito, i cacciabombardieri e così via. Sono tutte poste finanziarie. Non c'è nulla a costo zero. Nulla. Parlo di costo finanziario, tutto costa. Per cui questa contrapposizione tra diritti liberali e diritti sociali ha un fortissimo carattere ideologico. Cioè, penso che per esempio la Fornero nessuno glielo abbia spiegato, ma forse non è neanche il caso perché non mi pare molto recettiva. Ma in genere la nostra politica non è molto recettiva. Perché quando si deve tagliare, si deve tagliare il servizio sanitario. Allora a un certo punto uno può anche dire, ma io che ho una mia salute, ma non ho una mia proprietà, preferirei avere meno tutela della proprietà e più tutela della salute. È più importante la proprietà o la salute? Cioè, un giorno abbiamo sentito un bottegaio a Bologna che gli ha detto una frase bellissima, beh, ma per che cosa risparmi? Vuoi mica diventare il più ricco del cimitero, no? Esattamente questo, nel senso che se io non ho il diritto della salute, ben poco mi interessa la protezione del diritto della proprietà. Sono tutte partite finanziarie e come tutte le partite finanziarie hanno questo di bello, che hanno un punto di riferimento comune, sono bilanciabili. Uno esce di casa e decide se prendere il caffè, andare al cinema, comprarsi le scarpe. Beh, per compensare un paio di scarpe bisogna bere circa 200 caffè, ma comunque andare a cena fuori, sono tutti prestazioni che uno riceve e che paga. E così sono i diritti, sono tutti diritti costosi. Si parla sempre di libertà negative e di libertà positive, non si inserisce mai un'altra voce. E questa a me mi ha sempre incuriosito perché, ma non dico di adesso, ma dico dei classici, che sono i diritti politici. I diritti politici sono sempre una voce stonata rispetto al contesto, no? Già ve ne parlai quando vi contrapponevo le costituzioni flessibili alle costituzioni rigide, dicendo che quello che va a contrapporsi è un sistema costituzionale a suffragio censitario e un sistema costituzionale a suffragio universale. Sono due sistemi completamente diversi. Il problema è dove sta il conflitto sociale. Sta in piazza ed è gestito col cannone, quello è il mondo liberale, suffragio censitario e problema dell'ordine pubblico. In Parlamento ci vanno soltanto un piccolo gruppo di signori votati da un piccolo gruppo di signori. Le leggi sono perfette, non si occupano sicuramente dei servizi sociali, di cui i signori non c'hanno bisogno. Questo è uno Stato che ha funzionato per alcuni decenni dell'Ottocento e che resta però il modello di un sistema che funziona. Questo è divertente, è una cosa che mi incuriosisce sempre e mi meraviglia sempre, no? Nella vostra carriera troverete mille volte ripetute frasi tipo la crisi della legge, la crisi delle istituzioni parlamentari, la crisi della rappresentanza, sono tutte balle. La legge era la vera legge, il Parlamento era il vero Parlamento, quando Bava Beccaris sparava col cannone sulla folla. Allora sì che le istituzioni parlamentari funzionavano, ma voi capite che il prezzo che abbiamo pagato di questo buon funzionamento è stato il fascismo. Cioè l'impossibilità di quel mondo di accettare che dentro nelle istituzioni parlamentari, entrassero la grande massa della gente. Perché la grande massa della gente era molto meno sensibile al diritto di proprietà di quanto lo fossero i diritti sociali. E quindi chiedeva più tasse, tanto non le pagava, e più servizi. Il mondo ha un senso, no? La storia ha un senso, queste vicende hanno un senso. L'etichetta che ci abbiamo messo su confondono le cose, perché vi sfido a leggere 10 manuali di diritto costituzionale pubblico, ma di tutto il mondo, in cui la differenza tra costituzione flessibile e costituzione rigida sia spiegata in termini di suffragio, sterilizzato. Costituzione flessibile è quella che si può modificare con legge, quella rigida no. Ma che grande differenza! La grande differenza è semplicemente che la Costituzione rigida ha eliminato la guerra civile, che da 100 anni insanguinava l'Europa, tramite rivoluzioni, morti e repressioni, guerre mondiali comprese, che sono state delle guerre civili, come diceva Carl Schmitt. Bene, la parte di classificazione dei diritti continua ad essere altrettanto pesantemente ideologicamente costruita, per cui non si riesce a capirla, o meglio, viene mistificata. Quello che si capisce è una visione parziale e diminuita, insomma, sminuita, deviata, scolorita, adombrata di un problema sostanziale, cioè che tutti i diritti costano e che il problema che ha lo Stato è quali privilegiare. Semplice. Noi potremmo recuperare tutti i soldi che ci mancano per fare una scuola meravigliosa, una scuola di elite a livello mondiale, se eliminassimo le carceri. Non mettiamo più salusti in carcere, pazienza, e non mettiamo neanche delinquenti in carcere, quelli veri, non li mettiamo in carcere, ce ne freghiamo. Uno viene arrestato per rapina e viene rimesso fuori, il giorno dopo vi torna a fare rapine. Preferite il rischio di essere rapinati nella vostra villetta o il rischio di non avere più educazione scolastica? Questo è il problema, questo è il problema, perché tutti e due costano, non ci sono prestazioni non costose. Cosa dire dei diritti delle altre generazioni? Beh, se mi mancano 2 minuti, ne direi che sono più che sufficienti, anche perché dei nuovi diritti vorrei parlarvi mercoledì mattina, credo. E dei diritti della terza generazione c'è ben poco da dire. Sono diritti. Sono inseriti nella terminologia del diritto, dei diritti, ma il problema è questo, che i diritti o sono azionabili o non sono diritti. Se per diritto si intende una pretesa giuridica, o questa pretesa giuridica è azionabile, cioè io la posso portare davanti a un giudice chiedendo tutela, o non è discorso giuridico, È un discorso morale, etico, politico, spirituale, ideologico, poetico, quello che volete, ma non è il diritto. Il diritto è un'altra cosa. Il diritto c'è il giudice. So che il mio amico filosofo mi guarderebbe con molto raccapriccio, ma io devo dire la verità, che essendo laureato in filosofia del diritto, me ne sono anche piacevolmente discostato, perché voglio avere alcuni elementi fermi. Uno è che è diritto o c'è il giudice o non è diritto. Non mi interessa qualsiasi altro discorso. Sono un giurista positivo e voglio continuare a essere un giurista positivo. Bene. Questo vuol dire che questi diritti della nuova terza generazione hanno questo piccolo problema. Come azionate il diritto alla pace? Non facendo la guerra? No, non è così. Noi dovreste avere uno strumento per opporvi alle decisioni di guerra del nostro governo. Ora, noi abbiamo in Costituzione un articolo 11, che andrebbe scritto in Decassilla o altre forme poetiche, che dice: l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. La guerra non è prevista come uno strumento. Peccato però che poi abbiamo anche un articolo 78 che dice che in caso di guerra il Parlamento conferisce al governo gli strumenti necessari, perché uno può anche ripudiare la guerra, ma deve pensare anche che può subirla. Io ripudio la rapina come modo di arricchimento. Io l'ho ripudiata, ma voglio dire al rapinatore che io ho ripudiato, mi metto qua. Zona non rapinabile, come fanno i comuni con la zona denuclearizzata, oppure con il comune per la pace. Ti bombardano lo stesso. Ecco. Allora, questo problema del diritto alla pace è una cosa che riguarda il senso etico delle persone. Marciamo, protestiamo, nei casi migliori possiamo anche darci fuoco, perché no? Ma non abbiamo altre forme di tutela di questo diritto. I diritti d'umanità, su questo c'è un testo che secondo me è giustamente ignorato, recuperabile, un librettino pubblicato da Reset, se ben capisco, un librettino grande così, pubblicato 6 anni fa, da Slavoj Žižek. Slavoj Žižek è un filosofo sloveno che adesso sta a New York, è uno di quelli che gira nel Occupy Wall Street, un personaggio curioso, ma quel libricino era meraviglioso, perché era, il titolo era Contro i diritti umani, e spiegava come i diritti umani sono una specie di favola che il mondo occidentale racconta ai paesi in via di sviluppo, ai quali noi regaliamo tutti i farmaci scaduti, il latte è scaduto, i generi alimentari scaduti, i rifiuti tossici nocivi. Perché li regaliamo? Perché non ci servono? E loro invece sono in via di sviluppo. Li regaliamo anche i diritti umani, tanto a noi non servono, perché noi le libertà negative, i diritti sociali li abbiamo. Per cui i diritti umani, non sappiamo cosa fare. Cosa sono i diritti umani? Divieto di fare stragi, epurazioni etniche, queste cose qui, però non è del nostro mondo. Per cui li regaliamo ai paesi in via di sviluppo, però li controlliamo. Controlliamo perché se scopriamo che loro non li usano, li bombardiamo, umanitariamente li bombardiamo. Devo dire che è piuttosto provocante come costruzione dei diritti umani, ma io lo trovo geniale, e devo dire che non ho trovato cose più intelligenti. Naturalmente si potrebbe citare Kant e anche Jürgens Habermas, ma un po' meno giuridico come discorso. Ecco. Buon caffè.